Sono le 9.40 e come di consueto è il momento di Press Corner, notizie a piede libero, con approfondimenti, news da quotidiani, periodici e siti specializzati. Questa edizione è curata da Matteo Giacchè, che augura buongiorno a tutti gli ascoltatori di www.radiocittaperta.it e tutti coloro che ci ascoltano dal circuito Gemini Network. Apriamo con un articolo uscito sul The Guardian che parla di una questione tanto spinosa quanto discussa in questi giorni, perché pare che la Commissione europea venerdì scorso abbia avviato un'azione giuridica nei confronti di AstraZeneca. Tra le colpe della compagnia anglo-svedese ci sarebbe quella di aver ritardato la consegna di alcuni lotti di vaccini, facendo così in modo che non si sia potuto mettere in piedi su una strategia affidabile sulle consegne puntuali dei vaccini. L'azienda anglo-svedese ha replicato con un comunicato che è stato rilasciato sulla pagina ufficiale e dice quanto segue. AstraZeneca è rammaricata dalla decisione di intraprendere un'azione legale sulle forniture dei vaccini per il Covid-19. Il comunicato prosegue poi dicendo che la compagnia ha consegnato milioni di dosi e prevede di consegnarne almeno altre 50 milioni entro la fine di aprile. Pare però che le dosi pattuite fossero intorno ai 300 milioni per fine giugno e a quanto pare la probabile consegna di quella data si aggira intorno ai 100 milioni, quindi fondamentalmente l'azione legale deriva anche forse da un sentore che aleggia nell'aria della impossibilità del piano varato insieme alla Commissione europea. Nel frattempo negli Stati Uniti si sta iniziando a fare strada l'idea di condividere con il resto del mondo 60 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca. Questo però solo quando questi vaccini avranno superato i controlli all'interno del paese e ci aspettiamo che questo succeda, lo speriamo soprattutto vista la situazione in alcuni paesi del mondo. Per esempio preoccupa tantissimo la situazione in India, dove addirittura si è arrivato a cremare i corpi per strada, non avendo più spazio per farlo in modo che sia lontano dagli occhi del pubblico. E la variante indiana continua a preoccupare, così come tante altre varianti. Il Veneto è la prima regione italiana ad aver registrato questa variante. Il governatore Luca Zaia dice: si tratta di due cittadini di Bassano, indiani, padre e figlia, con la variante indiana. Le varianti ormai sono migliaia e prima o poi arrivano tutte e affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti e andiamo avanti. Quanto ho letto è stato riportato su La Repubblica per quanto riguarda la sezione cronaca, quindi continua a far discutere la situazione del coronavirus, continua a far preoccupare e soprattutto preoccupano le varianti che sembrano resistere ai vaccini. Non è ancora stato dichiarato se questa variante indiana sia resistente ai vaccini o meno, per ora si stanno conducendo degli studi in tal senso, tant'è che l'articolo prosegue dicendo: i casi scoperti in Europa sono pochi e quella modifica del coronavirus è considerata under investigation, cioè deve essere approfondita. La variante indiana ha una duplice mutazione della proteina Spike e al momento non ci sono evidenze che sia più infettiva o capace di sfuggire ai vaccini. Nel frattempo il Ministero della Salute, con appunto il ministro Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso nel nostro paese a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni. Per gli ingressi invece che sono avvenuti precedentemente all'entrata in vigore del provvedimento c'è l'obbligo di sottoporsi al tampone e i residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e con l'obbligo di quarantena per salvaguardare il nostro paese dall'arrivo di questa variante in maniera più massiccia. Trovate i link per approfondire questi articoli qui sotto al player, sia questo su Repubblica per quanto riguarda la variante indiana, ma anche quello che riguarda la disputa legale tra la Commissione europea e AstraZeneca. Adesso passiamo al prossimo articolo. Il prossimo articolo è tratto da valigiablu.it ed è un articolo che si intitola «La proposta UE per regolamentare l'intelligenza artificiale». un testo che potrebbe cambiare la storia o quasi nulla. E si parla appunto di un argomento molto molto attuale, che è quello dell'intelligenza artificiale, di quanto questa abbia avuto un impatto sull'Europa, ma su tutto il resto del mondo. Si tratta di un tentativo senza precedenti che l'Europa ha inteso non solo come uno strumento per regolare l'insieme di tecnologie sempre più presenti ed invasive nelle nostre vite, ma soprattutto è un provvedimento inteso come uno strumento geopolitico, e cito l'articolo qui, strumento geopolitico per marcare una distanza dalla AI, ovvero intelligenza artificiale usata per il controllo sociale sul modello cinese, e dalla retorica dell'innovazione privata a ogni costo, secondo il modello statunitense. Con questa proposta al Parlamento europeo e al Consiglio europeo, l'UE intende quindi porsi come un modello a livello globale, con un obiettivo dichiarato, che è quello di realizzare una intelligenza artificiale che sia degna di fiducia, la cosiddetta Trustworthy AI, coniugando una sempre più difficile leadership a livello internazionale nello sviluppo e nell'adozione di sistemi a base di intelligenza artificiale con il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, stabilendo così un insieme armonico, qui cito l'articolo, di regole valido in tutto il mercato dell'Unione Europea, tutto il mercato interno dell'Unione Europea, così che se ne possa continuare a garantire il corretto funzionamento. Effettivamente l'amministrazione von der Leyen al suo insediamento aveva promesso questo provvedimento nei primi 100 giorni, tuttavia l'elaborazione del documento sta richiedendo molto più tempo, e questo non è necessariamente un male, perché una questione così delicata richiede sicuramente tanto studio e l'intervento anche di molti molti esperti. E infatti il documento è stato sottoposto a una consultazione pubblica fino a giugno dello scorso anno, ottenendo 1215 contributi da diversi portatori di interesse. E dal 2018 la Commissione si è anche servita di un panel di 52 esperti, chiamato l'High Level Expert Group on AI, per implementare la propria strategia sull'intelligenza artificiale. Inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio europeo si stanno anche avvalendo del Garante europeo per la privacy e si sono ripetutamente espressi in materia di regolamentazione, consentendo di complicare e rendere più sofisticato uno scenario che rischia, altrimenti nelle mani della sola Commissione, di vedere le priorità del business travolgere quelle dei cittadini, a partire dai loro diritti di base. In effetti ci sono molti aspetti da regolamentare, che siano quelli per esempio del marketing e delle esigenze di mercato che passano attraverso i social, dei quali si avvalgono molti molti enti e molte aziende per proporre i propri prodotti. Si è espressa in tal senso la vicepresidente Margrethe Vestager, dicendo quanto segue: «Non c'è posto per la sorveglianza di massa». Al tempo stesso però è vero che per molto tempo i vertici del governo dell'Unione Europea sono stati molto più espliciti nel promuovere l'idea che sia indispensabile adottare strumenti di intelligenza artificiale in ogni ambito dell'attività umana, piuttosto che mostrare preoccupazione e di conseguenza intervenire contro i rischi che questo sempre più frequente impiego di intelligenza artificiale abbia effettivamente portato, guardando più ai molteplici benefici che i social e comunque l'intelligenza artificiale in generale potevano portare, piuttosto che alle segnalazioni degli studiosi del settore che avevano analizzato questi rischi già da prima che potessero diventare così dannosi per la nostra società. Parallelamente è dunque emersa con sempre maggiore chiarezza anche la necessità di proteggere le società democratiche dai problemi causati dall'intelligenza artificiale, ed è questo il secondo corno del dilemma che si rivolge la proposta di regolamentazione presentata il 21 aprile, che conta ben 107 pagine. Ovvero 16 allegati, più di 16 allegati, e sono in buona parte dedicati proprio a definire, comprendere e regolamentare i diversi rischi presentati dai sistemi a base di intelligenza artificiale. La proposta, che è ancora in bozza, dovrà essere discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, e va ad aggiungersi ad altre norme UE, il GDPR e la Law Enforcement Directive, per esempio, e si integra, modificandole, ad alcune norme che sono già in vigore e i cui aggiornamenti sono a loro volta in fase di definizione. La proposta è stata anche sottoposta ad una valutazione di impatto, Impact Assessment, realizzata e poi licenziata con parere positivo dal Regulatory Scrutiny Board, prima di venire finalizzata nel draft attuale. Una delle parti più importanti del provvedimento è quella che vede alcune categorie di rischio che adesso si riempiono di contenuto, soprattutto per quanto riguarda quelle portate dalla faticosa opera di convincimento della società civile. Esiste adesso una categoria di applicazioni dell'intelligenza artificiale talmente rischiosa da dover essere proibita. Quindi praticamente si sta chiudendo quella fase di pregiudizio che era spesso stato palesato nelle parole di von der Leyen, per cui ogni forma di sistema di intelligenza artificiale, se debitamente regolato, poteva portare conseguenze benefiche. E quindi ognuno di questi sistemi di intelligenza artificiale aveva diritto di esistere, aveva un diritto di esistenza all'interno del mercato unico europeo. Secondo il nuovo impianto regolatorio, invece, alcuni semplicemente di questi sistemi sono troppo pericolosi per essere adottabili e quindi sono giudicati radicalmente incompatibili con i valori di una società democratica. Che questo principio sia passato, seppur con molte lacune e molte imperfezioni, è una grande vittoria da parte dei difensori dei diritti fondamentali, perché adesso correggerlo e meglio informarlo non richiederà più lo stravolgimento di un impianto di fondo, perché all'interno dell'impianto di fondo ci sarà la proibizione stessa dell'utilizzo di questi sistemi di intelligenza artificiale, quindi il salto necessario non sarà più qualitativo ma quantitativo. E dunque speriamo che escano prossimamente nuove news per rimanere aggiornati su questa questione. Per approfondire l'articolo che parla di questa spinosa questione per quanto riguarda la regolamentazione dell'intelligenza artificiale all'interno del nostro sistema giuridico, vi rimando all'articolo su valigiablu.it, di cui trovate il link qui sotto insieme agli altri citati prima. Intanto passiamo adesso all'ultimo articolo di questa edizione di Press Corner. Ha fatto molto discutere la questione della Super League per quanto riguarda il mondo calcistico, quindi passiamo un pochino allo sport, perché a quanto pare sta nascendo quella che viene definita come una lega anti-league, un'anti-superlega. Il Consiglio federale della FIGC ha votato una norma che prevede la decadenza dell'affiliazione per le società che partecipano a competizioni non riconosciute da FIGC, UEFA e FIFA. Avete già sentito nell'edizione di Press Corner di Alessio Ramaccioni e anche quella di Valentino De Luca alcune informazioni sulla Super League, quindi sapete bene di cosa si parla e se ne è parlato talmente tanto che sicuramente conoscerete i risvolti di questa creazione di questa lega privata. Su proposta del presidente della FIGC Gabriele Gravina, il Consiglio federale ha votato l'inserimento di una norma anti-Superlega. Continuo a citare dall'articolo: ai fini dell'iscrizione al campionato, si legge nel testo, la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. La partecipazione ai campionati di natura privatistica comporta la decadenza delle affiliazioni, prosegue il testo nella parte sanzionatoria. L'ok della FIGC servirà anche per l'adesione a gare e tornei amichevoli, quindi da questo punto la FIGC sta cercando di stringere la morsa su competizioni che escono al di fuori della sua giurisdizione per evitare che ci siano altre operazioni come queste, di cui però comunque non si sa se effettivamente il progetto della Super League sia cessato di esistere o meno. Continua Gravina: quanto alla norma anti-Superlega, chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata dalla FIGC, UEFA e FIFA perderà l'affiliazione. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale. Chi ha interpretato la Superlega come un atto di semplice debolezza da parte di alcune società che vivono difficoltà economiche sbaglia, spiega Gravina, sottolineando tuttavia che al momento non abbiamo notizia di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma verrà inserita nelle licenze nazionali e poi sarà incardinata nel codice di giustizia sportiva. Se entro la scadenza delle domande ai campionati nazionali qualcuno aderisce ad altri campionati di natura privatistica, è fuori. Quindi si cerca di regolamentare il panorama delle competizioni calcistiche della FIFA, della FIGC e dell'UEFA, in modo da cercare di limitare la nascita di alcuni fenomeni, di alcune appunto leghe, di operazioni private per la creazione di leghe che sarebbero andate a gravare sulle competizioni già esistenti. Infatti negli ultimi giorni si è molto dibattuto su quali conseguenze questa Super League avrebbe avuto sul calcio che tutti noi conosciamo, che già in un certo senso si sta perdendo, no? E al tempo stesso quindi la preoccupazione era quella di perdere, di vedere la nascita di una Super League, quindi di partite spettacolari tutti i giorni fondamentalmente, ma di vedere anche pian piano sparire quel calcio che tutti amiamo, quel calcio a cui siamo abituati, dove possono trovare spazio e dire la propria anche le squadre di un blasone minore, di calibro più piccolo. Esempio fra tutti è l'Atalanta, tant'è che Gasperini, l'allenatore dell'Atalanta, si è pronunciato dopo l'annuncio del termine del progetto della Super League, dicendo: stavano cercando di toglierci il sogno, per fortuna non ci sono riusciti. L'Atalanta infatti ha conquistato il secondo posto in campionato e quindi si prevede per la squadra di Gasperini un'altra qualificazione storica alla Champions League, con alti e bassi durante la stagione che avevano fatto preoccupare i tifosi atalantini per la perdita di alcuni giocatori fondamentali e le discussioni all'interno dello spogliatoio. L'Atalanta continua a vincere e continua ad essere il baluardo di quel calcio che tutti quanti speriamo di non perdere, in un mondo che già di per sé fa molto parlare per il giro di soldi che comporta. Speriamo almeno che lo stampo capitalistico di questa operazione della Superlega non trovi terreno fertile ulteriormente. Le complicazioni della Superlega hanno rischiato anche di compromettere quelle che sono le competizioni tuttora adesso in corso, come la Champions League e l'Europa League. Domani, per esempio, la Roma sarà impegnata nella semifinale contro il Manchester United, che aveva però aderito al progetto Superlega. Quindi per qualche settimana si è parlata della squalifica delle altre squadre in corsa per l'Europa League e si palesava l'idea di una Roma già in finale con il Villarreal. Per la squadra spagnola e la squadra italiana invece rimane tutto invariato e quindi dovranno giocarsela in semifinale contro le avversarie designate. E con questa notizia, di cui trovate sempre il link sotto per approfondire, chiudiamo questa edizione di Press Corner, che vi dà appuntamento sempre domani, sempre alle 9.40 fino alle 10. E continuate invece ad ascoltare Radio Città Aperta, perché il palinsesto continua con tante trasmissioni interessanti, con tanta buona musica. E quindi un saluto da Matteo Giacchè a tutti gli ascoltatori di www.radiocittaperta.it e tutti coloro che ci ascoltano invece dal circuito Gemini Network.